Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, siamo a un nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che si occupa in particolare della zona del Bellunese e della montagna del Veneto e dintorni. Ci occuperemo in questa puntata di una serie di argomenti diversi, fra i quali ci sarà anche la medicina non convenzionale, in particolare l'omeopatia, con una conversazione con un medico. Poi ci occuperemo di memoria, di storia, visto che ci stiamo avvicinando al 25 aprile, quindi tratteremo di nuovo, come capita spesso, i temi della resistenza, della memoria riguardante gli eventi del periodo 1943-45, una memoria che spesso viene distorta, che spesso è oggetto anche di mistificazioni e che noi cerchiamo in qualche modo, nel nostro piccolo, di contribuire a rendere il più possibile realistica. Ci sono una serie di iniziative in vista del 25 aprile, ne segnaleremo alcune, altre ve le segnaleremo la prossima settimana e poi parleremo anche invece del nostro rapporto con gli animali, gli altri animali, una questione molto controversa, perché la relazione degli esseri umani con gli altri animali va da uno spettro di chi ama semplicemente cacciarli e ammazzarli a chi invece cerca di essere il più possibile loro vicino, di vivere in simbiosi con tutte le altre forme di vita della natura. Ne tratteremo per segnalarvi alcune iniziative e in particolare un paio di manifestazioni che si sono svolte in provincia di Belluno ad opera di una associazione animalista. Ma cominciamo questa nostra puntata parlando di memoria, in particolare partiamo da un libro recente, un volume edito dall'Istituto per la Storia della Resistenza della Società Contemporanea della Marca Trevigiana. Si tratta di un libro intitolato Assalto al Monte Grappa, settembre 1944, il rastrellamento nazifascista del Grappa nei documenti italiani, inglesi e tedeschi. L'opera è firmata da Lorenzo Capovilla e Federico Maestrello e contiene anche un saggio di Sonia Residori. Sono 502 pagine e costa 20 euro. Il ritrovamento di un cospicuo fascicolo processuale ha consentito agli autori di questa ricerca di gettare nuova luce su quello che viene considerato il più drammatico e sanguinoso episodio della Resistenza veneta. Per l'appunto il rastrellamento del Grappa avvenuto nel settembre 1944, come molti di voi sapranno, fu un momento pesantissimo, sanguinoso, con morti, anche impiccagioni, ritorsioni, tutta una serie di azioni che indebolirono pesantemente la resistenza nella zona. Le carte che vengono presentate nel nuovo volume Assalto al Monte Grappa e diverse altre provenienti dagli archivi inglesi e tedeschi hanno chiarito molti aspetti inediti e controversi di tutta quella che veniva definita l'Operazione Piave, che fu pianificata a Feltre a partire dal 10 settembre 1944 e si concluse in pochi giorni con la disfatta dell'intero movimento partigiano del massiccio del Grappa, che era una delle zone ad altissima intensità di attività partigiana, così come l'intero Feltrino e la provincia di Belluno, e proprio in quel periodo, nell'autunno del 44, i nazisti misero in atto una forte offensiva per fiaccare l'attività della resistenza, che tuttavia si sarebbe poi riorganizzata nel volgere dell'inverno e si sarebbe presentata poi nel nuovo anno, nel 1945, con un'attività di nuovo piuttosto organizzata. Veniamo dunque a vedere quali sono gli appuntamenti con la presentazione di questo libro Assalto al Monte Grappa. Cominciamo dal primo, che è in programma mercoledì 25 aprile alle 11, quindi mercoledì prossimo, la prossima settimana, proprio il 25 aprile, L'appuntamento è alla sala del Consiglio Comunale di Seren del Grappa, provincia di Belluno, siamo vicino a Feltre. Il libro di Lorenzo Capovilla e Federico Maestrello sarà presentato in un incontro, la cui apertura sarà affidata a Giovanni Perenzin dell'Ampi di Feltre. Due giorni dopo gli autori saranno a Valdobbiadene per un incontro promosso dalla locale sezione Ampi Valdobbiadene Cornuda. L'appuntamento è il 27 aprile, venerdì, nella sala riunioni della biblioteca comunale alle 20:45 con appunto Assalto al Monte Grappa. Il 1 maggio il volume sarà invece presentato a Montebelluna nell'ambito delle giornate resistenti che vanno dal 27 aprile al 1 maggio, una rassegna promossa dalla Casa dei Beni Comuni. La sede è Villa Correr Pisani di via Aglaia 5 a Montebelluna e il 1 maggio l'incontro con gli autori del libro Assalto al Monte Grappa è in programma alle 16 e sarà preceduto dalla proiezione del filmato Settembre 1944, Là dove caddero. Si tratta di un filmato di 15 minuti che ha vinto, fra l'altro, il concorso Filmare la Storia 2010 a Torino. Lo stesso giorno, sempre il 1 maggio, dopo la presentazione di Assalto al Monte Grappa, sempre a Montebelluna, per le giornate resistenti, è in programma anche Cerchio delle donne a cura di Se non ora quando Treviso. Sempre per rimanere agli appuntamenti riguardanti il 25 aprile, vi segnalo che domenica, il 22 aprile, questa domenica, a Crespano del Grappa, in località Pierre Rosse, sarà in programma un'escursione sul sentiero del Partigiano, promossa dall'Ampi e da GEM di Crespano del Grappa appunto. La partenza è mattiniera alle 7 da Crespano del Grappa, Pierre Rosse, e poi si parte fino alla cima del Grappa. La guida dell'escursione sarà Lorenzo Capovilla stesso, che è appunto esponente dell'Istituto per la Storia della Resistenza della Marca Trevigiana. Concludiamo questa lunga parentesi dedicata agli appuntamenti in vista del 25 aprile. Ci spostiamo un po' più a est, siamo a Vittorio Veneto, dove la sezione locale dell'Ampi propone una serie di manifestazioni. Questo venerdì, il 20 aprile alle 20:30, all'auditorium della Scuola Elementare Giuseppe Mazzini di Via Celle a Santa Maria di Revine Lago, ci sarà la proiezione del film L'Onda, un film pedagogico sull'ombra del totalitarismo nella società contemporanea. Un film che narra un esperimento riguardante la nascita e lo sviluppo di un regime totalitario. È un esperimento che fu realizzato dal docente di storia Ron Jones nel 1967 in un liceo californiano e che qui viene raccontato appunto in un film che è del 2008, un film piuttosto inquietante, ve lo posso assicurare, e sicuramente efficace dal punto di vista del messaggio che vuole darci sui rischi e sulle dinamiche dell'autoritarismo e del totalitarismo. 20 aprile, ore 20:30, auditorium della Scuola Elementare Mazzini di Revine Lago, quindi appuntamento con il film L'Onda. Sempre nella zona di Vittorio Veneto, anzi proprio a Vittorio Veneto, il 25 aprile alle 10 ci sarà la cerimonia per il, appunto, l'anniversario della liberazione, mentre alle 12:30 ci sarà il pranzo nell'area Fenderl. E nel pomeriggio ci sarà la manifestazione Altre culture, altre resistenze, con eventi artistici, conferenze fra storia, musica e quant'altro, con la partecipazione anche di associazioni in rappresentanza delle comunità straniere che vivono a Vittorio Veneto. E questo a partire dalle 14:30 del 25 aprile, giorno in cui poi alle 18 ci sarà un concerto fra il rock e la musica etnica. Il programma delle manifestazioni per la Liberazione a Vittorio Veneto prosegue anche domenica 29 aprile, quando a Serravalle di Vittorio Veneto, al Teatro da Ponte di Via Martiri della Libertà, alle 17.30 del 29 aprile, sarà presentato il film La Resistenza nella Marca Trevigiana, girato nel 1975 dal regista vittoriese Giuseppe Taffarelle, che ha da poco festeggiato fra l'altro i 90 anni, e questo film, La Resistenza nella Marca Trevigiana, viene proposto nell'edizione digitalizzata da poco, e quindi è un'occasione soprattutto per i giovani che non hanno visto questo film e che magari non conoscono molto di questa pagina di storia del loro territorio, di appropriarsene andando a vedere questa proiezione domenica 29 aprile alle 17.30 a Serravalle di Vittorio Veneto. A proposito di questo film, i promotori spiegano che anche in questo documentario, come in quasi tutti i suoi lavori, il regista vittoriese prende spunto da fatti apparentemente locali per muovere la coscienza degli spettatori su tematiche universali. Per Taffarelle, i volti delle persone semplici sono il mezzo migliore per veicolare i messaggi più importanti. Non a caso la resistenza nella Marca Trevigiana si chiude con il primo piano di una donna anziana che guarda dritta nella cinepresa, quasi a farsi portavoce delle parole di speranza e di incoraggiamento che Taffarelle destina in particolare ai giovani.
Better be gone.
E questa che abbiamo ascoltato era la musica di Melaena Kaditz, registrata live negli studi dell'emittente FM americana WFMU, che si trova a Jersey City, vicino a Manhattan. La musica è rilasciata con una licenza libera del tipo Creative Commons ed è reperibile nel sito www.freemusicarchive.org, che per l'appunto è collegato con la radio WFMU. Si tratta di un emittente che dà molto spazio alla musica underground americana, anche appunto con show trasmessi in diretta dagli studi della radio. In questo caso appunto Melaena Kaditz, con questo suo genere particolare di jazz, folk, rock, molto originale, ci ha proposto la canzone che si intitola Rattle the Windows. Più avanti sentiremo altri brani di Melaena Kaditz che ci accompagna in questa puntata di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che, vi ricordo, è proposta da Radio Cooperativa in FM e che poi potete ritrovare in podcast nel sito www.bellunopop.it oppure nel sito www.radiocooperativa.org per riascoltare le puntate. Tutte le puntate sono archiviate in versione digitale e quindi potete tranquillamente andare nei siti e ascoltare con calma e cercare quanto vi interessa di quanto abbiamo mandato in onda anche nei mesi scorsi. Vi ricordo che per i contatti con Voci dalle Dolomiti potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735, ripeto, 0437 18 35 735. Radio Cooperativa, come noto, è un'emittente non profit, ha bisogno del vostro aiuto, oltre che del lavoro volontario di noi tutti. Se volete dare una mano dal punto di vista economico, c'è un conto corrente postale disponibile, è il numero 120 823 01, 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, Padova. Per contattare la radio via email potete scrivere a info@radiocooperativa.org. Ma ora voltiamo pagina e, come anticipato, ci occupiamo di salute, in particolare di medicine non convenzionali. Vi faccio ascoltare una mia intervista a un medico che esercita in Trentino. Si tratta di Angela Trigilia, che la settimana scorsa ha tenuto una conferenza pubblica a Isera, vicino a Rovereto, sul tema dell'omeopatia classica. Angela Trigilia è un medico chirurgo specializzatosi poi all'Istituto di Omeopatia di Milano, appunto, su questa disciplina che ha radici molto lontane nel tempo. Ne parleremo con lei e la nostra conversazione nasce però da una notizia diffusa un paio di settimane fa, che è quella della decisione dell'Agenzia Italiana del Farmaco sostanzialmente di equiparare i preparati omeopatici ai farmaci per così dire tradizionali, cosa che avviene già in altri paesi. Si tratta di una piccola grande rivoluzione, soprattutto per tutte le persone che si rivolgono all'omeopatia per curarsi, una piccola grande rivoluzione che significa, fra l'altro, che i rimedi omeopatici diventano farmaci e quindi dovranno adeguarsi a tutti gli effetti, sia quindi per quanto riguarda i diritti e sia per quanto riguarda i doveri al resto delle medicine. Significa anche che arriveranno nel mercato nuovi preparati omeopatici che finora erano bloccati dal regime normativo in essere. Si attendono nelle prossime settimane in particolare dei provvedimenti dal Ministero della Salute per appunto rendere operativa questa decisione. In ogni modo, noi abbiamo incontrato la dottoressa Angela Trigilia e le abbiamo chiesto innanzitutto di valutare appunto questa novità novità sull'equiparazione dei rimedi omeopatici ai farmaci. Vediamo cosa ci ha risposto.
La notizia in sé per sé è solo positiva. Se vogliamo commentare la notizia in senso stretto, è solo positiva, perché finalmente si dà ai farmaci omeopatici stessa dignità dei farmaci allopatici.
A tutti gli effetti,
quantomeno dal punto di vista così dell'uso, ecco, che se ne può fare di un farmaco. Poi naturalmente andando nella sottigliezza, le metodiche che useranno per elencare o fare un elenco di questi farmaci e l'efficacia che avranno, eccetera, questo è tutto da discutere, ancora, chiaramente. Certo. A me, perché l'ho fatta venire qua? Perché la materia è abbastanza complessa. Se uno veramente è interessato ad ampliare un attimo il discorso per capire veramente di che cosa si sta parlando, certo. Allora questa cosa mi interessa sempre chiarirla con chi mi chiede, perché è un po' la mia vita, l'omeopatia, no? Se a lei interessa, le posso dire brevemente di che cosa stiamo parlando, perché se non parliamo, certo. Se non chiariamo quello. E questa nuova normativa che sta uscendo abbraccia le diverse branche delle medicine alternative che si avvalgono di farmaci così definiti omeopatizzati. Perché un farmaco si possa definire omeopatico deve essere diluito e dinamizzato, è sempre di natura, di origine naturale, no? Si prendono dei ceppi di origine vegetale, animale, minerale o nosodi, che vuol dire di derivazione organica, trattati in un determinato modo, diluiti tante volte, e ogni passaggio di diluizione alla provetta viene dato un grosso movimento, e questo amplifica il potere, noi lo chiamiamo energetico, del prodotto. Tutte le insieme alle medicine alternative, le medicine alternative sono diverse, non ce n'è una sola, sono tante, e ciascuna ha la sua metodica per intervenire usando i farmaci omeopatizzati. Per quel che mi riguarda, io uso un unico farmaco per curare alla volta, perché io pratico l'omeopatia classica, anemaniana pura, che consiste nel curare con un farmaco che rappresenta il paziente. Le faccio un esempio: 10 persone col mal di testa, io non posso dare a tutti e 10 la stessa cosa, perché i mal di testa sono tutti diversi uno dall'altro, c'è chi ce l'ha alle tempie, chi ce l'ha all'occipite, chi pulsante, chi bruciante. Per cui il farmaco che fa bene a me per il mio mal di testa non è detto che faccia bene a te. Da questo punto di vista noi ci discostiamo tantissimo dai farmaci di natura chimica, cosiddetti allopatici, perché loro hanno una standardizzazione di efficacia sul sintomo, cioè, non so, 10 mal di testa vengono trattati con lo stesso prodotto chimico. Noi 10 mal di testa non lo possiamo trattare con lo stesso modo, ma ciascuno deve avere il suo. È qui che sta il problema di fondo, alla base anche di tutte queste nuove normative, capito? Come faranno queste persone? Io confido sicuramente in persone espertissime nel settore che risolveranno il problema. Di certo è che i parametri con cui si giudica un farmaco allopatico non possono essere gli stessi di un farmaco omeopatizzato.
Però c'è anche un po' nell'omeopatia questa, forse anche un po' di moda, che poi, non so, tutti prendono, mi sembra, lo scillo coccino, un semiraffreddore, non so.
Dall'omeopatia classica, che è la madre di tutte le medicine alternative, perché è una disciplina vecchia di 2 secoli, scoperta da un medico tedesco che si chiamava Hahnemann, che se vuole le posso dire vita, morte e miracoli, ma glielo risparmio, sono nate poi tante correnti di pensiero, sempre di natura tedesca, che invece di un farmaco solo usano i cosiddetti complessi. Infatti il farmaco omeopatizzato può essere unico o complesso, cioè nello stesso prodotto ne metto altri 10, sempre trattati omeopaticamente, che mi vanno a trattare un organo o un sintomo. Mentre nell'allopatia c'è una generalizzazione della cura, cioè io, diciamo, metto in equilibrio la persona per intero, mente e corpo, nel complesso io uso un determinato prodotto, per esempio per detossificare il fegato, oppure per trattare la mia cefalea, oppure per togliermi l'edema dagli arti inferiori. Diciamo che è un po' più, come dire,
sui sintomi.
Esatto, viene in questo tipo di disciplina, si indirizza sul sintomo in senso stretto, un po' come fa l'allopatia. Ciascuna di queste discipline comunque ha delle modalità di intervento che sono specifiche proprio per ciascuna. Non è che tutti agiscono o curano allo stesso modo, perché ciascuno deve essere esperto, quello che io dico sempre, nella sua disciplina. Uno non si può improvvisare omeopata, non si può improvvisare complessista, ma manco per idea. Deve avere delle ore di studio alle spalle. Prima di tutto deve essere un medico, su questo, perché è un atto medico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stipulato che l'omeopatia è un atto medico. E quindi chi fa un atto medico deve essere un medico.
Ma questo oggi, per esempio, è previsto dalla normativa o uno può esercitare, diciamo...
Non c'è una legislazione che mette ordine nella materia.
Non è obbligatorio essere medico per fare l'omeopata?
No, in al momento termini. No.
Allora, anche se molti lo sono.
Beh certo, a meno che uno vada a vendere fumo.
Cioè la gran parte lo sono. No,
ma guardi, questo io non posso dirlo. Io dico solo che mette in pratica questa disciplina deve avere alle spalle gli anni di studio di medicina, perché io un paziente me lo devo capire se ha una tonsillite o una polmonite. Certo. E se non sono medico questo io non lo capisco. E poi devo avere l'esperienza necessaria per avere acquisito le norme che mi consentono di mettere in pratica la cura con l'acqua omeopatizzata, altrimenti io vendo fumo, su questo non ci piove. E purtroppo le normative, una regolamentazione, diciamo così, della materia in Italia non c'è.
In altri paesi sì?
Dunque, io penso, io sono informata sul discorso della farmacopea all'estero, che i farmaci omeopatici sono riconosciuti a livello ufficiale, per esempio in Francia addirittura c'è il sistema sanitario nazionale che in parte remunera la spesa farmaceutica del paziente. Non so come sono combinati con le scuole, perché qui innanzitutto bisognerebbe riconoscere le scuole e dare delle direttive su quante ore devono essere, in quante ore devono essere formati questi medici e quante ore di pratica devono fare per poter essere certo. Dichiarati omeopati, omeopati unicisti o complessisti o steineriani di antroposofici e così via.
Perché oggi capito? Come si diventa omeopata, diciamo?
Allora, guardi, si diventa... io personalmente mi sono informata sulle scuole che ubbidivano alle normative CE, affinché si potesse avere una buona preparazione. Queste normative CE implicano la formazione di 600 ore, con 600 ore di studio e circa 80 ore di praticantato presso un omeopata esperto. Le scuole in teoria dovrebbero essere come minimo con un apprendistato di 3 anni, contanto io ho fatto 5 esami ogni anno con la tesi finale e addirittura l'esame per vedere se ero capace di fare l'esame finale.
Nel suo caso dove?
A Milano. Presso il centro di omeopatia di Milano, col direttore della scuola, che secondo me è uno degli esperti mondiali che ci sono al mondo adesso, ma non lo dico perché ci ho fatto la scuola io, perché io mi onoro di dirlo, perché lui è proprio in gamba, e che si chiama Roberto Petrucci. Milano, alla scuola di omeopatia di Milano, centro di omeopatia di Milano si chiama Asterias, la scuola. E questa scuola ubbidisce alle normative CE, è in stretta collegata con la Federazione Italiana Associazione Medici Omeopati, che è la federazione che raggruppa i medici omeopati italiani e che in seno al loro statuto cercano di dare delle regole, dice: vuoi fare la scuola di omeopatia? Allora devi fare così. Vuoi diplomare i medici che vogliono fare gli omeopati? Allora devi fare tutti gli esami, fine devi fare
comunque l'esame. Comunque sono forme di autoregolamentazione in sostanza.
Al momento
non
sì.
C'è un quadro
al momento sì.
Legislazionale. Sì. E vabbè, adesso non stiamo poi tanto ad entrarci su questo, ma era per capire poi, per esempio, ecco, la tipologia di pazienti è per tutti, dai bambini
fino
agli adulti.
Anziani. Allora, cioè, chiaramente io non mi metto, ho letto qui che c'è la disputa fra medicina non convenzionale.
Però c'è ibridazione molto, no?
Allora, guardi, io personalmente la prima cosa che faccio è rispettare tutti, principalmente la medicina allopatica, senza la quale molte vite non si salverebbero. Detto sì. Questo, chi si rompe una gamba non deve venire da me, deve andare dal chirurgo ortopedico, certo. Questo è poco ma sicuro, ovvio. Insomma, ecco. ci vuole rispetto per la professionalità e per la scienza. Cosa facciamo? Denigriamo la medicina ufficiale? Non esiste, non è nelle mie corde. Diciamo che le medicine non convenzionali si possono affiancare alla medicina ufficiale. Non è detto che si debba sempre ricorrere ai soliti farmaci che si danno a determinate patologie. Noi potremmo essere una valida alternativa che consente magari al paziente di superare un momento di crisi senza ricorrere a medicine di natura chimica e senza interessare fegato e reni fondamentalmente. Poi laddove, siccome uno deve agire in scienza e coscienza, dove uno non riesce, perché non è mica che siamo, che ne so, il dottor Gilbert, la situazione guarisco tutto io, non esiste, bisogna essere umili nella professione. Io dove arrivo, arrivo, se non arrivo, è chiaro che esistono anche le medicine, devono nuocere al paziente, a me non mi interessa fare gli interessi dell'omeopatia, neanche i miei, mi interessa fare gli interessi del paziente, quindi il paziente, se io non arrivo a dargli una mano, per fortuna può ricorrere anche ad altre cose. Ognuno, perché è importante questa scelta? Perché ognuno può essere libero di curarsi come vuole.
Certo, ma dal punto di vista, diciamo così, statistico rispetto alle, diciamo, ai farmaci chimici, chiamiamoli sì. Così, e, cioè ci saranno comunque, immagino, delle indagini sul diciamo, il tasso di efficacia, no? Perché allora, è una discussione, tra l'altro, a volte con dei risvolti denigratori da parte di chi, come Garattini ha visto, forse non ha letto.
A questo proposito qui un vecchio articolo che commentava le ricerche sull'efficacia sull'omeopatia in relazione a delle pubblicazioni scientifiche sull'Lancet sull'efficacia dell'omeopatia che equivale a placebo, eccetera. E qui dice, dunque, si è voluta ricercare la dimostrazione di efficacia dell'omeopatia in studi con una standardizzazione della somministrazione dei rimedi su grandi numeri, quando è notorio che la ricerca del rimedio omeopatico appropriato deve considerare le caratteristiche individuali. In omeopatia funziona così, mi permetta di spendere due parole in queste cose.
L'anamnesi del paziente.
Io devo dare il rimedio giusto per lei, mm-hmm. Altrimenti l'omeopatia non è efficace. Se io guarisco una gastrite con un farmaco e lei ha la gastrite, non è detto che il mio farmaco sia efficace. Quindi nelle dimostrazioni di efficacia, io posso prendere 10 pazienti con la gastrite, ma io non posso dare a tutte 10 Nux Vomica, perché è chiaro che non mi risulta, cioè è chiaro che poi questi bevono acqua fresca. Perché? Perché non è il loro rimedio. Bevono acqua fresca, per modo di dire, perché comunque assumono una sostanza che energeticamente ha un significato. Io per fare un lavoro, diciamo una statistica fatta bene, io dovrei dare a quei 10 pazienti affetti da mal di stomaco ciascuno il suo rimedio.
Quindi conoscere esattamente il loro
per cui verrebbero fuori che 10 rimedi diversi hanno ottenuto la guarigione della gastrite del paziente. Non si può standardizzare in omeopatia, certo. Ma ciascuno deve avere il suo. Io sto parlando della mia disciplina. Poi il complessismo ha delle valutazioni forse che sono diverse che io non conosco, ma per quel che mi riguarda, non si possono fare raffronti, perché è impossibile, è un mondo alla rovescia, perché noi parliamo dell'imponderale, mentre l'allopatia agisce chimicamente. Di chimico in omeopatia, quella che faccio io, non c'è proprio niente. Le posso garantire che però non è acqua fresca. Perché? Perché io valuto i sintomi che il paziente mi dice la prima volta. Se io riesco a dargli il rimedio che gli appartiene, nella visita di controllo questi sintomi, questi 10 sintomi, devono essere migliorati o spariti. Altrimenti non ho fatto una buona prescrizione.
Quindi possiamo per esempio chiedere allora qual è l'esperienza nel suo caso, per esempio lei saprà invece qual è, diciamo, l'incidenza positiva
quella è direttamente proporzionale alla mia bravura.
Potrà dire ci credo perché ho visto,
Allora, il direttore, ascolti bene, il direttore della mia scuola ha 15 anni, perché è più di 25 anni che si occupa di omeopatia, lui ha fatto solo questo, perché io ho fatto altre cose e poi mi sono dedicata a questo, ma lui ha fatto solo questo, ha più di 15 anni di casi in video, prima, durante e dopo, più di 15 anni di casi in video, cioè lui ha una biblioteca di filmini e di filmati pazzesca, che se uno non crede nell'omeopatia basterebbe fare un viaggetto a Milano e dice scusi mi fa vedere un po' di filmati, e le posso assicurare che se questi filmati fossero diffusi molti resterebbero con la bocca aperta, perché le posso garantire che acqua fresca non è.
Quindi anche la sua esperienza
personale.
Qui
dice,
immagino allora, sia guardi, positiva dal punto di vista,
certo,
statistico.
Ma
diciamo,
sicuramente. Poi guardi, lì dove io non sono efficace è perché io non ho capito che rimedio dare al paziente, oppure perché la malattia è talmente grave e cronica per la quale nessuna medicina al mondo riesce a trovare rimedio. Per esempio, io non posso dire a un paziente affetto da diabete mellito che lo guarirò dal diabete, non esiste proprio, cioè ci sono certe terapie che, certo, non so, cioè certe terapie, no, certe malattie, certo, che non sono guaribili, possono essere, diciamo così, curabili ma non guaribili, non so se mi spiego,
certo.
Un conto è curare un bambino, un conto è curare un anziano. Perché? Perché il bagaglio energetico di guarigione, la risposta che il fisico deve dare al messaggio omeopatico è diversa. Perché un bambino è integra, completamente integro. Nell'anziano questa, purtroppo, questa capacità intrinseca che ciascuno di noi ha è andata depauperata per una questione di età, insomma, ecco. Per cui anche noi andiamo incontro a questo tipo di difficoltà.
Certo.
Per cui là dove non si riesce a risolvere il problema è legato al fatto che io non ho capito cosa dare al paziente, oppure può essere che lui abbia una malattia incurabile. Capito?
Certo. Senta, a proposito del, proprio del meccanismo, diciamo, messo in moto, facilitato dall'approccio omeopatico, giusto per avere un'idea, si tratta in fondo di un tentativo di riattivare le capacità di autoguarigione diciamo, della,
certamente,
persona?
Allora, noi siamo vivi come specie umana perché noi abbiamo dentro di noi, ciascuno di noi ha la capacità di sopravvivere tutti i giorni, anche se noi non ce ne accorgiamo, all'attacco di tutte quelle che sono le sollecitazioni patologiche esterne, che possono essere di natura virale, batterica, di inquinamento, quello che si vuole. Non è che tutti i giorni noi ci ammaliamo, per fortuna, ma perché? Perché il nostro organismo ha una capacità intrinseca di risolversi da solo queste situazioni. Come specie umana saremmo già estinti da 100.000 anni, voglio dire, no? Noi viviamo proprio perché abbiamo, ciascuno di noi, questa, Hahnemann la chiamava la forza vitale, cioè questa capacità intrinseca che ha l'organismo di affrontare da solo le malattie e guarirle. È un'energia interna che non si può misurare, imponderabile, che però ciascuno di noi ha e che ci consente di sopravvivere. Allora, l'omeopatia agisce proprio su questa forza vitale, questo bagaglio che noi ereditiamo dai nostri genitori, no? Dai nostri nonni, dai nostri avi, e che si trasmette ai nostri figli. Anche noi trasmettiamo un bagaglio energetico, detto forza vitale, ai nostri figli. Questo bagaglio, diciamo così, più si è giovani e più è potente, più si è anziani più si depaupera. Comunque l'omeopatia va a agire proprio su quello, è un messaggio energetico che si dà.
E le sostanze, diciamo, che vengono scelte su che base?
Allora, può essere omeopatizzata la qualsiasi.
Cioè, nel senso, io non lo so, adesso conosco, supponiamo, una pianta che ha certe
caratteristiche,
che, non so, può appunto in modo ormai, diciamo, conclamato
in dose ponderale, dice lei?
Sì, diciamo che essere ritenuta una pianta che rinforza il sistema immunitario.
Certamente, mettiamo l'echinacea per,
ecco,
dire, no?
Ne prende, assumo molta e prendo meno raffreddore. Sono sempre, quindi anche in omeopatia c'è sempre un rapporto con una, diciamo,
con le caratteristiche iniziali?
Sì,
sì, sì, sì, sì. Senz'altro. Hahnemann, addirittura dirò di più, scoprì l'omeopatia proprio perché lesse su un trattato di un medico scozzese che si chiamava Cullen, su una materia medica che trattava le caratteristiche dei farmaci del suo tempo, insomma, dei farmaci suoi contemporanei. A un certo punto sto Cullen, o Cullen, non so come si pronunci, scriveva che i lavoratori che estraevano la china dalla corteccia per curare la malaria, dopo un po' sviluppavano dei sintomi simili alla malaria, e questo accese la lampadina nel cervello di Hahnemann. Disse: ma come mai questi che sono a contatto col chinino si ammalano di malaria? Che strana questa cosa. E per una settimana assunse dosi crescenti di chinino, arrivò in punto di morte, scrisse esattamente cosa gli succedeva ogni giorno, e dopodiché si accorse che prendendo le dosi ponderali anche questi farmaci davano dei sintomi nella persona sana. Allora cosa fece? Dosi crescenti e dosi decrescenti, e si accorse che anche così lui aveva dei sintomi, cosiddetti artificiali che sono indotti dall'acqua omeopatizzata, perché anche in omeopatia esistono le sperimentazioni che si fanno però sui viventi, non sugli animali, perché i viventi devono saper esprimersi, perché devono dire che cosa gli succede. Infatti chi partecipa alle sperimentazioni sono volontari che devono redigere tutti i giorni un diario, ma assumono l'acqua omeopatizzata di cui ignorano la natura per settimane, non un giorno solo, per settimane. Addirittura si fa una registrazione dei sintomi prima della sperimentazione e poi si vanno a vedere i sintomi insorti successivamente acquisendo l'acqua omeopatizzata. E questi volontari manifestano dei sintomi che io chiamo artificiali, che non sono nella natura del paziente. Per esempio, se uno non è mai stato insonne diventa insonne, è mai stato, che ne so, stitico diventa stitico, faccio gli esempi banali. E questi sintomi artificiali sono raccolti in grossi libroni, che sono dette materie mediche, qui ce ne sono, vedi quanti ce n'è, e questi sintomi saranno la caratteristica del farmaco omeopatico, che se dati a un paziente che manifesta i sintomi venuti fuori nella sperimentazione, però spontaneamente nel soggetto malato, sarà in grado di guarirlo. Questo è il processo di similitudine.
Capito. Senta, però per esempio dal punto di vista della, diciamo, dei tempi anche di azione, no? Ci sono delle persone che dicono prendono anche per il, non so, l'improvviso raffreddore, prendo, uso l'omeopatia e guarisco con tempi altrettanto rapidi.
È vero questo. Questo è vero. Allora, esistono le malattie acute e esistono le malattie croniche. Le malattie acute hanno un decorso breve, cioè un inizio, un acme e una fine. E dopodiché non si presentano più, vengono dette acute apposta. Nelle malattie croniche le riacutizzazioni sono frequenti. La stessa malattia si ripresenta a periodi più o meno ravvicinati, con un'intensità più o meno elevata, e proprio per questo si dice cronicizzazione, perché purtroppo queste benedette riacutizzazioni non vanno mai via. Ecco. E mi scusi la domanda iniziale?
No, era appunto se anche quindi diciamo del banale, diciamo, ma sempre allora, più diffuso intervento per
la freddura, allora, di gola, l'omeopatia, no? Funziona benissimo e in breve tempo per le malattie acute, per esempio i bambini con l'influenza, con la tonsillite, con il raffreddore, con la bronchite. Guardi, in un giorno guariscono, e massimo due, tant'è vero che questo è il mio metro di misura per vedere se ho fatto una buona terapia.
Sempre però passato dal medico, non per l'amico che ti dice
ma non può essere tu, questa cosa, cioè almeno per quel che mi riguarda, poi guardi.
Poi ci sono anche i dosaggi, no?
Allora guardi, il paziente va visitato, deve essere fatta una corretta diagnosi, sulla base poi dei sintomi che ha, perché ad esempio mal di orecchio, non è che tutti i mal di orecchio sono uguali, no? Allora mi deve dire quando è insorto, se ha scolo dall'orecchio, se esce sangue, se è insorto di notte, se è insorto di giorno, se il dolore è di tipo bruciante, oppure che è come una spina, se è esteso alla mandibola, se rimane lì, se è associato al mal di gola, tutte queste storie qua, io le devo sapere, il malato mi deve dire esattamente cosa sente. E in base a quella che si dice repertorizzazione dei sintomi, cioè io metto insieme questi sintomi e valuto qual è il rimedio che emerge di più da questi sintomi, certo, che copre la maggior parte di questi sintomi. E in base alla repertorizzazione io do il farmaco. L'acuto guarisce, sofort, come dicono i tedeschi.
Spiders underneath the sink, they're weaving webs on mama's fine china. You sure look like you've had enough to drink, you're acting like you got a cavalry behind you. Oh, but you talk, you talk, you talk, you talk, you talk a mile a minute. You keep apologizing, but your heart isn't in it, you keep a soul out. We're swinging low, and I'm afraid we can't stop. We've had heavy rains, they're weighing down the roof. We both got suspicions, and hell if we got proof that we're not what we were.
crazy, that whole speech you prepared. Oh, but you talk, you talk, you talk, you talk, you talk a mile a minute. You keep apologizing, but your heart isn't in it. You keep us slow. On the clock was swinging low, and I'm afraid we can't stop. Keep apologizing, but your heart isn't in it. To keep us slow. On the clock was swinging low, and I'm afraid we can't stop. So say it like you mean it, say it fast and low, say it sweet and tender, and let a woman go. Say it like you mean it, say it fast and low. Say it sweet and tender, and you can let me go.
Ci sono delle, diciamo, delle tipologie, di, diciamo, delle malattie dove c'è una maggiore riuscita dell'omeopatia, oppure si può considerare tutto, diciamo, quello che è lo spettro,
allora,
delle patologie umane?
In teoria tutto potremmo curare, però questo non è sempre vero, perché le ripeto, come dicevo prima, ci sono le malattie croniche e quelle dipendono dal grado di energia esistente nel paziente e da quanto io sono brava a capire cosa dare. Noi che cosa possiamo, allora, che cosa ci possiamo aspettare? Cosa vogliamo che accada se io curo, per esempio, un paziente cronico? Non so, con le cefalee a grappolo, per dire, no? Io mi devo aspettare, se faccio una buona prescrizione, che il paziente non solo migliori dal punto di vista della forza fisica e dell'umore, la prima cosa, perché si porta dietro tutto, ma anche che le riacutizzazioni di cefalea si facciano più lontane possibile e tutte le volte meno intense. Questo è quello che io dico ai pazienti cronici. Certo. Io non dico, beh, venga da me che io la guarisco istantaneamente, perché questa cosa non esiste sulla Terra, non c'è nessuna disciplina, a parte il nostro Signore Gesù Cristo, che visto che siamo in Pasqua, a parte lui, cioè, che diceva alzati e cammina, non esiste nessuna disciplina
però,
al mondo.
Però, ecco, volevo capire, per esempio, c'è un'interazione anche, diciamo, con lo stile di vita, oppure no? Nel senso,
come no?
Uno viene da lei, lei può, cioè l'alimentazione,
ma non c'è dubbio,
mangiare, tutte queste
ma
cose
chiaro,
qui,
perché,
comunque sono contemplate
ci sono anche
come...
cattive, diciamo, abitudini di vita che incidono sull'insorgenza.
Cioè, uno dice, comincia una cura, diciamo, omeopatica, nella quale può rientrare comunque anche, diciamo,
un corretto stile di vita.
Un suggerimento a modificare l'alimentazione.
Ma non c'è dubbio su questo. Non c'è dubbio su questo.
Nel senso, fa parte anche dell'impostazione dell'omeopatia dire alla base deve esserci comunque, diciamo, un'alimentazione.
Non è sempre necessario, le dico.
Cioè,
non è sempre,
per esempio,
necessario.
Non è obbligatorio essere vegetariani secondo l'omeopatia.
Ma non esiste proprio questa cosa. Io non voglio, per esempio.
Altre medicine, diciamo, non convenzionali,
certo, ma
permettono
sono...
che,
sì,
per esempio, non è, va bene mangiare carne perché ha troppi effetti collaterali.
Allora, assolutamente,
io
non voglio mai che i pazienti modifichino le loro abitudini alimentari. Certo, a meno che uno mi racconti che fuma 3 pacchetti di sigarette al giorno e si beve 2 litri di vino al giorno, me lui può fare la sua... chiaramente se è vicino a una fabbrica di diossina, gli dico, guardi, provi a cambiare casa, questo è ovvio.
Sì, sì, sì.
Però io non voglio che modifichino alcunché.
Quinta di formaggio.
Beh, certo. Cioè, per esempio, le faccio un esempio. Io ho una paziente che purtroppo era gravemente in sovrappeso. Io non sono una dietologa, per dire, no? Io ho semplicemente capito i suoi errori alimentari, glieli ho detti. Dico, signora, se lei vuole guarire, la Coca-Cola deve eliminare, non deve mangiare dolci davanti al televisore la sera e deve dimezzare le dosi che prende per mangiare. E poi gli ho dato il suo rimedio. Basta, cioè, hai capito? Certo. Cioè, mi devo accorgere.
Invece, certo, con altre discipline avete delle interazioni, per esempio con l'osteopatia, che comunque è in una situazione...
Ma guardi, no, le dico, di verità non ce n'è.
Altre discipline, diciamo, non convenzionali, per dire.
Esempio l'agopuntura, anche se come modalità di intervento è completamente diversa ovviamente dall'omeopatia, ma i concetti certe volte coincidono con i nostri,
Cioè dei
per esempio,
esatto,
sì.
Flussi
un bravo agopuntore deve capire che non può dare a tutti, anche per lo stesso sintomo, pungere le stesse parti del corpo, diciamo, perché ognuno deve avere la sua puntura. Scusi se mi esprimo un po' banalmente, insomma. Perché ogni costituzione è diversa una dall'altra, noi ci basiamo molto su questo.
Invece con la teoria della terapia craniosacrale, che pure si basa su dei flussi
energetici. Ma allora, senta, quelli sono interventi. Io non posso dirne solo che bene di queste modalità terapeutiche. Non posso dirne solo che bene, perché basta che quello che lo fa bene, che è preparato e sa il fatto suo, perché non esiste una sola verità a questo mondo. Io questo vorrei, non so, farlo un po' entrare nel cranio delle persone un po' alla volta. Non esiste una sola verità, ma esistono tanti modi per poter aiutare la nostra salute a migliorare, no? Certo. Ognuno deve trovare la sua strada, deve essere sufficientemente informato che esistono tante modalità di approccio e chi te le fa deve avere un'onestà di intervenire sapendo quello che fa e dopo aver studiato, altrimenti si vende fumo. Quello...
Senta, e l'aspetto appunto nell'anamnesi dell'omeopata, quanto è importante, diciamo, come posso dire, l'aspetto esistenziale del paziente, insomma, tutto quello che riguarda, diciamo, la psicosomatica, queste cose qui, è una cosa che è una sfera che ha un peso rilevante nell'approccio che avete voi, oppure non è fondamentale?
Quando... Io sapere che se un sintomo è psicosomatico oppure
non è rilevante.
No, per me non è rilevante, capito? Perché quello migliorerà se io faccio una buona prescrizione, capito?
Comunque.
A me sapere che questo è un sintomo
psicosomatico. No, era per capire, quindi quando la storia si parla di conoscere la storia del paziente,
per me fa parte della natura del paziente. Mm-hmm. Per esempio, non so che cosa posso dirle. Se io so che l'ipertensione sto paziente ce l'ha lui e ce l'aveva anche suo papà e ce l'aveva anche suo nonno, probabilmente c'è una componente familiare in questa cosa, e allora in questo per me è abbastanza importante, è un sintomo che devo prendere in considerazione perché è insito nella costituzione del paziente profondamente, nei cromosomi ce l'ha questo qui. Ma se uno, che ne so, ha un mal di testa, per esempio, ogni fine settimana, che è più psicosomatico di così, senza sine materia, cioè senza una motivazione organica, lo prendo allo stesso modo, perché è un sintomo anche quello. Se, per esempio, a me interessa più sapere da quanto tempo ha questo sintomo, che non il sintomo in sé. Per esempio, se uno mi dice, ma mi è successo un paio di volte di avere il mal di testa a fine settimana, a me non lo prendo neanche in considerazione. Ma se uno mi dice, è praticamente da 10 anni che tutti i santi, sabati e domenica ho la cefalea, io non posso non prendere in considerazione questo sintomo, anche se so che non è di natura organica, che c'è, che alla base non c'è una modificazione anatomica che mi giustifichi, o chimica che mi giustifichi il mal di testa, capito?
Certo. Senta, e c'è anche chi va dall'omeopata,
sì,
che poi appunto abbiamo capito possono essere figure diverse che magari seguono anche scuole di pensiero non sovrapponibili, perché per esempio si sente debole e poi magari un po' depresso e magari si sente, deve raccontare molto, quasi fosse dallo psicologo, e magari si sente anche dire vado a farsi una bella passeggiata e guardi le foglie e queste cose qui, no? Succede. E questi, diciamo, questo filone, diciamo, che comunque rientra, per così dire, almeno nella percezione pubblica che si ha comunque dell'omeopatia, visto da lei e dal suo invece, diciamo.
Allora, dal mio punto di vista, se io miglioro una stanchezza, allora innanzitutto la stanchezza bisogna vedere di che tipo è. Se per esempio il paziente è molto anemico, la stanchezza si giustifica, per dire, ma molto spesso questi tipi di stanchezze sono legate proprio a una depressione di fondo, no? Allora, se io faccio una buona prescrizione, una delle prime cose che vado a vedere se la mia prescrizione è esatta è il fatto che la stanchezza sia passata.
Quindi, cioè, no, la domanda era anche la passeggiata e guardare le foglie è una cosa che potrebbe comunque rientrare in una visione di percorso di guarigione. Non le sembra stravagante, voglio dire?
No, ma
può starci.
Guarda,
insomma,
io francamente...
Perché prima parlavamo anche degli stili di vita, no? Può starci che un omeopata dica prenda questo e vada anche a farsi delle passeggiate.
Beh, qualche buon consiglio.
Guardi, no?
Qualche buon consiglio ogni tanto il paziente lo si deve dare per forza, perché è
medico,
il paziente stesso che te lo chiede.
No, nel senso che un medico, tra virgolette, tradizionale, difficilmente, insomma, è sempre più raro, forse una volta più probabile che... avesse una visione un po' più aperta, magari appunto dicesse vada a farsi una presenza.
Io al massimo rispetto dei medici tradizionali, li stimo molto e fanno un lavoro duro e fanno quello che è in loro potere per curare i pazienti. Guardi, lo so perché io li frequento, i colleghi,
certo.
Ogni tanto mi capita di sostituirli, per cui io ho il massimo rispetto, proprio il rispetto profondo per questa professione. E loro fanno quello che è in loro potere per consigliare bene il paziente. La stessa cosa facciamo noi, insomma, se uno agisce in scienza e coscienza.
Certo.
Tra l'altro è il paziente che ti chiede consigli, per cui tu qualche risposta gliela devi pure dare, no? Tu cerchi di dire quello che potrebbe fare il bene del paziente.
Sì, per tornare a questa, così poi finiamo, a questa notizia, diciamo, sui farmaci, inciderà in qualche modo nella sua attività quotidiana o più non cambia neanche, insomma?
Beh, inciderà nella misura in cui si avrà un po' più di rispetto di queste cose, perché dire tu cur non funziona senza andare un attimo a vedere che storia c'è dietro, perché basterebbe un attimo leggersi solo la vita dello scopritore di anime per capire che non era un ciarlatano, che è un uomo che ha dedicato proprio l'intera vita a studi approfonditi. Nella misura in cui ci sarà un po' più di rispetto di queste cose qua, certo che io sono solo contenta, ma anche principalmente per i pazienti, perché anche loro avranno una tutela in più, perché comunque il farmaco che andranno a comprare sarà stato valutato da una commissione. Poi so che dentro c'è Garattini, per cui saranno proprio guai, anche
loro.
Garattini, per esempio, sì. È veramente
molto dogmatico,
ma proprio è un segno proprio di, noi omeopati lo chiamiamo psicotizzazione, quando c'è una rigidità di fondo così vuol dire che tu sei proprio rigido nella mente e nel corpo, non hai un'apertura a 360 gradi scientifica. È vero che da un punto di vista chimico non c'è niente e che questi farmaci contengono acqua, però vai a vedere, informati presso una scuola seria, fatti dimostrare alcuni casi clinici che peraltro sono documentati, stradocumentati, e chiediti il perché ogni tanto succede questa cosa qua, come mai questo paziente ha avuto del giovamento.
Certo.
Oppure prenditi per settimane un farmaco anche tu e vedrai che ti accorgerai che non è acqua fresca, perché non è acqua fresca. È un po' arroccarsi su dei preconcetti che sono sterili e non giovano a nessuno.
Certo. Senta, le faccio un'ultima domanda, ultimissima. Cambiamo un attimo leggermente settore.
Come vuoi.
Lei non se ne occupa, però molti curano anche gli animali con l'omeopatia.
Ah, vabbè. Ecco, l'omeopatia, io incuro anche i neonati, lo sa? Per esempio le colichette del neonato, i rigurgiti.
Certo.
Cioè, non mi possono dire che i neonati si autosuggestionano. Anche gli omeopati veterinari ci sono, che forse sono, come dire, per loro è ancora più difficile perché gli animali non si esprimono. Esistono i veterinari omeopatici. Nella rivista Il Medico Omeopata ci sono tante pubblicazioni con tanto di foto e relativi analisi strumentali, anche umorali, che dimostrano l'avvenuta guarigione degli animali. E anche le piante. Per esempio, se lei ha una pianta che muore e non sa perché sta morendo, provi a dare qualche goccia di aurum e vedrà che si risolve. Rispondono anche le piante, rispondono anche i neonati, rispondono gli animali. Gli animali sono curati omeopaticamente.
D'altra parte diciamo che sarebbe abbastanza singolare che per così tanto tempo una scuola abbia resistito senza...
Guardi,
no? Che ci sia un fondamento nella
realtà.
Sono
più di 100 milioni di indiani che si curano, di indiani dell'India che si curano così. Sono 100 milioni di imbecilli, evidentemente. I massimi esperti mondiali omeopati sono indiani perché loro hanno il pronto soccorso omeopatico. La gente ha la qualsiasi patologia che va dall'insufficienza renale all'insufficienza cardiaca, che se decidono di curarsi omeopaticamente lo possono fare. E quindi il massimo esperto mondiale della terapia d'urgenza omeopatica è Farouk Master, perché lui va lì e lo chiamano anche per i casi moribondi. Ma io ho visto delle cose che, se, per esempio, sarebbe bello se fosse un giornalista della RAI, no? Andrei a farmi mostrare questi filmati che hanno dell'incredibile. E poi voglio, e li farei vedere a Garattini e poi gli dicevo, dimmi un po' che acqua fresca è questa. Gente con lo scompenso che dalla sera alla mattina sta meglio, gente che va in insufficienza renale che dopo sta meglio. Cioè, me la devi spiegare come mai questi rispondono così, certo, in patologie molto molto gravi. E qui in Italia chiaramente noi abbiamo una modalità di visita completamente diverse. Lì, non so, bisogna vederli sti filmati per capire, proprio hanno tutto un altro approccio, ecco, capito? Lì hanno proprio tutto un altro approccio. Se devono curare un paziente in scompenso cardiaco, non hanno nessun problema. Non hanno timore che questo possa morire, okay? No, vanno lì e lo curano, capito? Noi invece, da un punto di vista medico-legale, non possiamo farlo,
certo,
insomma.
Certo.
Everybody's watching you, they wanna know your name. They wanna know the crooked path you took before you came. Well, you got blue eyes, you got pale hair, you got that haunted look about you like you don't care. And your laughter rings for miles. Everybody falls to pieces when you everybody makes his peace with God each time you swing your hips. You got one hell of a storm behind those clear blue eyes. You got one hell of a crime that's weighing heavy on your mind. And honey, time won't ease your mind. Oh, honey, time won't ease your mind. You got your blue eyes, you got your pale hair, you got that haunted look about. Not a game you're gonna win. You could take 100 honest men and tear them limb from limb. But there's a strange and lonely place inside your heart. You know that something's missing and it's tearing you apart. Oh, it's tearing you apart. Oh, Lord, it's tearing you apart. About you like you don't care. And your laughter rings for mine.
questa era di nuovo la voce di Melaena Kaditz con la canzone Swinging Low, che è sempre rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons nel sito www.freemusicarchive.org. In precedenza, durante questa intervista, avevamo ascoltato anche la canzone Kathy Ames, sempre di Melaena Kaditz e sempre da una registrazione live avvenuta negli studi dell'emittente americana FM WFMU, che è collegata per l'appunto al sito www.freemusicarchive. Vi ricordo che una licenza Creative Commons viene utilizzata anche da questa rubrica Voci dalle Dolomiti per la ridiffusione e l'archiviazione online nel web delle trasmissioni che vanno in onda in FM a Radio Cooperativa. I siti dove potete ritrovare quanto va in onda sono www.bellunopop.it e www.radiocooperativa.org. Vi ho fatto ascoltare poco fa una conversazione con l'omeopata Angela Trigilia, che la settimana scorsa ha tenuto una conferenza pubblica in provincia di Trento, in particolare a Disera, in biblioteca civica, per parlare dell'omeopatia, scuola classica, quella esercitata da questo medico, che si è occupato fra l'altro in passato di varie iniziative di divulgazione riguardanti appunto medicina alternativa. Cambiamo ora argomento e passiamo, come vi anticipavo, a parlare di animali e di animalismo, in particolare dell'associazione 100% Animalisti, che ha messo in atto due azioni nei giorni scorsi in provincia di Belluno. La prima riguarda la fiera Caccia, Pesca e Natura, che è in programma dal 27 al 29 aprile. E infatti, nella notte fra il 12 e il 13 aprile scorsi, i militanti di 100% Animalisti hanno affisso uno striscione e vari manifesti anticaccia sulle vetrate proprio di Longarone Fiere, la sede di varie manifestazioni, fra cui appunto alla fine di questo mese anche di questa manifestazione dedicata alla caccia e alla pesca. In una nota, 100% Animalisti, che potete poi trovare nel sito www.100%animalisti.com, ricorda che anche quest'anno torna la mostra mercato di tutto quanto, scrivono, può essere usato per uccidere e tormentare gli animali, armi, abbigliamento, accessori, eccetera. E non manca, a completare il quadro definito macabro da 100% Animalisti, il concorso nazionale di tassidermia, la tecnica di imbalsamare gli animali assassinati, cosa che è ritenuta dall'associazione animalista un estremo oltraggio a queste povere creature. La caccia, scrivono 100% Animalisti, è solo vandalismo, inquinamento dell'ambiente, sadismo e pericolo per le persone, tra virgolette, normali, cui viene impedito di girare tranquillamente per boschi e campagne nel periodo venatorio. E questo per il mero divertimento di poche migliaia di maniaci che alimentano un notevole giro d'affari e di guadagni sporchi di sangue. Con la protezione di politici che difendono il privilegio dei cacciatori-pescatori in cambio dei voti. Perciò, scrive 100% Animalisti, anche quest'anno saremo presenti con un presidio per gridare in faccia a espositori e visitatori tutto il disprezzo e la riprovazione per la loro attività di morte e di distruzione. E quindi, nella stessa nota diffusa appunto anche nel loro sito www.100%animalisti.com, i membri dell'associazione ricordano di aver già messo a punto nella notte tra il 12 e il 13 aprile una iniziativa con l'affissione di striscioni e manifesti anticaccia sulle vetrate di Longarone Fiere. Non solo, i nostri militanti, scrive 100% Animalisti, hanno oscurato numerosi manifesti che pubblicizzano la fiera Caccia, Pesca e Natura, che vi ricordo si terrà a Longarone dal 27 al 29 aprile. La stessa associazione ha colpito anche in Consiglio, come ricorda con una nota. e in particolare scrivono: la foresta del Cansiglio, al confine tra Veneto e Friuli, ospita molti animali liberi, tra cui 3.000 cervi. Questa ricchezza naturale però dà fastidio agli speculatori della zona che, supportati dai cacciatori, sempre pronti ad uccidere, spingono affinché i cervi vengano ridotti da 3.000 a 1.400. Il piano di abbattimento è già pronto e punta sull'eliminazione soprattutto delle femmine, anche incinte o con cuccioli, per contenere la popolazione. Nella zona, scrive ancora 100% animalisti nel suo sito, viene praticato l'allevamento di mucche, di cavalli e di ovini. Secondo alcuni imprenditori locali, i cervi recherebbero, virgolette, gravi danni ai pascoli e ai prati, perciò vanno eliminati per salvaguardare il guadagno di pochi. Secondo 100% animalisti, si tratta chiaramente di un pretesto. I cervi restano nella foresta, è il loro ambiente, e solo occasionalmente si spingono ai margini dei prati. Lo fanno per lo più d'inverno, quando le mucche non pascolano. Ma questo non importa, scrive l'associazione. Le associazioni venatorie hanno raccolto la palla al balzo e non vedono l'ora di iniziare un massacro in una zona dove la caccia è vietata da sempre. 100% animalisti ricorda poi che di questo le associazioni venatorie, i politici, gli allevatori, i veterinari discuteranno sabato 21 aprile in un convegno in programma a Tambre dal Pago. Un convegno che sarà l'occasione per 100% animalisti di far sentire la sua voce. Voce che ha già fatto sentire nella notte fra il 12 e il 13 aprile, come scrive in una nota, quando i suoi militanti hanno affisso sui muri della casa dove si terrà il convegno manifesti anticaccia e uno striscione ironico nei confronti dell'assessore regionale Stival, assessore regionale alla caccia, che è atteso fra i relatori al convegno. Per saperne di più, www.100%animalisti.com.
The window above the laundromat. He's been writing down his dreams. These are the ones that he recalls. Where his son's alive and walking down familiar corridors. Singing, keep it, keep it, keep it all. It's not the same. We're gonna run these roots deep in the ground and carry on, carry on. Keep it, keep it, keep it all. It's not the same. We're gonna run these roots deep in the ground and carry on, carry on.
She wept quietly and said a prayer underneath her breath. The one who gives and takes away gave him honor in his day.
trees roots deep in the ground. And carry on, carry on. Keep it, keep it, keep it all. It's not the same. We're gonna run these roots deep in the ground. And carry on, carry on.
Questa canzone era Keep It, sempre di Melaena Kaditz, sempre dal freemusicarchive.org e sempre rilasciata con una licenza libera del tipo Creative Commons, una canzone registrata live nel corso di un programma andato in onda alla emittente americana WFMU di Jersey City, vicino New York, e una canzone che potrete ritrovare nell'archivio di questa trasmissione di Voci dalle Dolomiti, nel podcast che troverete nel sito www.bellunopop.it e nel sito www.radiocooperativa.org, podcast che è rilasciato ovviamente secondo una licenza del tipo Creative Commons. E a proposito proprio di Commons, eccoci a parlare per finire con questa puntata di Voci dalle Dolomiti del 17 aprile, trasmissione che va in onda a Radio Cooperativa in FM il martedì dalle 17.30 alle 19. Per finire vi parlo della Casa dei Beni Comuni, il laboratorio cittadino che è nato a Belluno anche per mettere in circolazione idee che vengono dalla base, dai movimenti, dalle associazioni, dalle individualità che stanno magari fuori dalle istituzioni, che non sono tanto ascoltate anche quando hanno magari delle idee che sono molto più interessanti di a volte la zuppa riscaldata che passa dentro i palazzi. Nasce dunque la Casa dei Beni Comuni. Se volete saperne di più potete visitare il sito www.bellunopiù.it, così troverete informazioni non solo sul laboratorio cittadino, sulle idee, sulle proposte, ma anche sulle iniziative pubbliche che spesso coinvolgono anche esponenti delle istituzioni e in questo periodo anche i vari candidati a sindaco per le elezioni del prossimo mese di maggio. Per quanto riguarda noi, vi posso leggere, così potete farvi un'idea, il manifesto costitutivo di questo laboratorio della Casa dei Beni Comuni di Belluno. Scrivono infatti i fondatori: la politica, quella comoda ma tragica della divisione fra governanti e governanti, o prima ancora quella sovranità limitata tra candidati ed elettori, ha frantumato le nostre comunità, privandole della cultura della partecipazione. Questo nostro vuole essere il manifesto di chi non si è mai arreso e ha ritrovato proprio nello spazio comune la voglia di progettare e la capacità di realizzare. Siamo comunardi dei beni comuni, coinquilini di una casa ancora da costruire, contorsionisti della precarietà, pensionati, operatori sociali, referendari, vittoriosi, policy makers di quartiere, media attivisti di Facebook, volontari della cultura, sindacalisti riottosi, ecoattivisti, studenti non dormienti e genitori all'avanguardia. Per noi non parlano simboli, bandiere o gazebo di partito, parlano i progetti, le campagne, le idee che in questi anni abbiamo realizzato. Non siamo il nuovo che avanza, non siamo il vecchio che fa la muffa. Siamo esperienze che vivono e fanno vivere questa città. Siamo quelli che hanno scelto di rimanere, che sono tornati, quelli che sono ancora qui nonostante tutto. Siamo capaci di prendere parola da soli e quando lo facciamo ci piace far baccano. Siamo indipendenti, autofinanziati e indisponibili, ma non siamo lamentosi. Le lamentele le lasciamo agli altri. Non ci piacciono gli assalti al cielo, preferiamo la concretezza della discussione permanente, la realtà dei progetti che mettiamo in campo, la quotidianità del nostro stile di vita. Non ci piace aspettare che le cose accadano, ci piace farle accadere. Ci piace mettere insieme, costruire, creare, elaborare, desiderare e sappiamo essere determinati. Ci piace estendere vertenze, aprire spazi pubblici di discussione, costruire progetti, condividere un programma. Non ci interessa vincere, ci interessa convincere. Siamo per l'alternativa, per questo ci piacciono le istituzioni, non quelle che concentrano il potere, ma quelle che lo diffondono. Alle stanze stantie dei palazzi preferiamo le piazze aperte delle agorà, dove non c'è separazione tra sociale e politico. Anzi, noi vogliamo proprio costruirle, le agorà, spazi pubblici e spazi politici, dove iniziare a costruire mattone per mattone, progetto per progetto, il capoluogo dei beni comuni. La nostra è un'idea di città dove il fare sia frutto di condivisione e contenga elementi di solidarietà. Non amiamo chi vuole consumare il territorio per un effimero guadagno a danno di chi verrà dopo. Piuttosto vogliamo recuperare gli spazi e le strutture che già ci sono. Vogliamo che da questa crisi esca con coesione ed equità una collettività più consapevole, insomma una vera comunità. Vogliamo guardare al futuro e alle innovazioni che ci consentono di sviluppare nuove idee per la mobilità, il turismo, ma anche per i rifiuti e l'energia. Aspiriamo a promuovere una vera cultura del risparmio, economie sostenibili per il nostro territorio, che, per essere risorsa, deve prima essere rispettato. Vogliamo creare spazi pubblici di informazione e di elaborazione di progetti popolari, che possano affiancare le istituzioni contribuendo sul serio alle decisioni. Non vogliamo voti e rifiutiamo le poltrone perché non abbiamo voglia di stare seduti neanche per un attimo. Noi vogliamo occuparci del nostro territorio, ci piacciono la democrazia e la partecipazione. Siamo comunardi. Unisciti a noi. Questo è l'appello, il manifesto della Casa dei Beni Comuni, Laboratorio Cittadino di Belluno. Se volete saperne di più, trovate altre informazioni al loro sito che è www.bellunopiu.it.
There will be blue skies as far as the eye can see, and maybe laundry drying on the line. Dusty rays of old sunshine, and maybe lawn chairs on the lawn and wind chimes singing on the porch. Maybe even sweet sea breezes trailing off the coast. They'll still be cars so far away, they'll sound like wind inside the trees instead of big mean Chevrolets. Oh, I'm gonna love you for a long, 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 long time. Oh, for a long, 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 long jars out on the porch that little boys and little girls sleepy summertime that's rife with honeybees and dragonflies. For a long, 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 long time.
Con Melaina Kalditz, ancora a Voci dalle Dolomiti, questa volta con Blue Sky, sempre tratto dal freemusicarchive.org, deposito online di musica rilasciata con licenze libere di tipo Creative Commons. Si conclude questa puntata di Voci dalle Dolomiti. Vi ringrazio dell'ascolto e vi ricordo che se volete contattare questa trasmissione di Radio Cooperativa potete scrivere all'email radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 1835 735 0437 1835 735. Non perdo l'occasione per ricordarvi che Radio Cooperativa è un'emittente non profit che vive grazie al lavoro volontario di una serie di persone e che ha bisogno anche del vostro aiuto, che potete dare utilizzando il conto corrente postale 120 823 01, 120 823 01, il conto che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, Padova.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Con questo è davvero tutto, grazie dell'ascolto da parte di Zenone Sovilla, l'appuntamento con Voci dalle Dolomiti è la prossima settimana, sempre sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa, alle 17.30 del martedì. E poi, naturalmente, vi ricordo che potete ritrovare le trasmissioni nell'archivio online a www.bellunopop.it oppure www.radiocooperativa.org. Buona serata a tutti!